Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno. Primo piano oggi sul Kashmir indiano, dove, lo avrete sentito, si sono registrati scontri e violenze, almeno 18 morti ieri per le proteste contro i dissacratori del Corano che a Washington avevano strappato pagine del libro sacro dell'Islam proprio davanti alla Casa Bianca. Una scuola cristiana gestita da missionari è stata data alle fiamme e nel mirino dei dimostranti anche una chiesa nello stato indiano del Punjab. E a innescare gli scontri in questi due distretti dello stato indiano, tra l'altro a maggioranza musulmana, sono state le immagini del gesto provocatorio diffuse dall'emittente di stato iraniano Press TV. Le autorità indiane hanno annunciato di aver oscurato la TV di Teheran, tra l'altro unica al mondo ad aver mandato in onda quelle immagini. E ricordo che ieri, il 13 settembre, è stata la giornata più sanguinosa in questa zona del Kashmir, da quando 3 mesi fa è iniziata la rivolta anti-indiana e separatista agli inizi di giugno, in seguito all'uccisione di un giovane dimostrante. Ma cerchiamo allora di dare un profilo più chiaro a quello che sta succedendo. Lo chiediamo a Paolo Affatato, esperto e responsabile del settore Asia per agenzia Fides. Paolo, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, oggi nel Kashmir indiano la tensione rimane alta, le autorità hanno decretato il coprifuoco, ma probabilmente dobbiamo fare un passo indietro per far capire davvero che cosa sta succedendo.
Beh, come ci hanno ripetuto i vescovi e i missionari presenti nell'area, queste tensioni di questi giorni si innestano in un contesto politico già segnato da tensione, da conflitto, che affonda le radici davvero in una situazione irrisolta che dura da oltre 50 anni. Va detto che il Kashmir attualmente è una regione divisa fra una parte pakistana e una parte indiana, e questa divisione è frutto di un compromesso raggiunto nel 1949 all'indomani della partizione fra India e Pakistan e all'indomani dell'abbandono dei colonizzatori britannici. Già allora ci furono queste tensioni, ci fu un conflitto per questo territorio che negli anni poi successivamente si è riacceso e ripreso in diversi momenti, e negli ultimi 20 anni, dal 1990 in poi, ci sono stati degli episodi di conflitto anche molto gravi, tant'è che si parla di una quota di circa 50.000-60.000 morti, nonché altre sparizioni e violazioni di diritti umani, soprattutto ai danni della popolazione civile. Quindi è un groviglio, un conflitto che si trascina da diversi decenni e che sta davvero causando grande sofferenza alla popolazione civile.
Quindi una tensione, e uso le tue parole, che cova sotto la cenere. Si pensa che questa situazione politica possa avere uno sbocco di risoluzione, ovviamente si spera positiva, oppure davvero è ancora tutto da essere delineato, da essere risolto?
Vanno considerati diversi elementi. Prima di tutto, gli elementi nazionalistici. In India, per esempio, agli occhi di un osservatore superficiale, di un lettore della stampa, la guerra del Kashmir è ridotta quasi a un fronte della guerra internazionale contro il terrorismo islamico. È così che viene spacciata dai media indiani e dal governo indiano e dalle forze nazionalistiche indiane. Dall'altra parte, in Pakistan, il musulmano medio, vede nel Kashmir un simbolo dell'oppressione del popolo musulmano, quindi c'è quest'ottica distorta nell'opinione pubblica da una parte e dall'altra, che non aiuta a risolvere questa situazione. Non è facile, non è possibile una soluzione netta come il taglio del nodo di Gordio, soprattutto perché ci sono queste, questi interessi così forti da parte di due potenze nucleari, ricordiamo che sia l'India che il Pakistan lo sono, e degli interessi geopolitici di una intera regione. Va detto che uno spiraglio però si era aperto circa 5 anni fa, perché nel 2005 c'era stato un incontro e un nuovo disgelo fra il governo indiano e quello pakistano, i vertici dei due stati si erano incontrati e c'era una... avevano manifestato una volontà politica di poter arrivare a una risoluzione di questo conflitto. Da allora evidenti e grandi passi avanti non sono stati compiuti, va detto. Forse l'unico frutto è stata una pace apparente, una pace instabile che negli ultimi 5 anni infatti non ha creato grosse vittime negli scontri interni. In questa pace però apparente, la tensione latente c'è sempre stata, i gruppi militanti hanno continuato ad armarsi, come ricordavi tu recentemente c'è stato anche un altro episodio che ha innescato una nuova tensione. Quindi effettivamente non sarà facile uscire fuori da questo groviglio, ma ci vuole a mio parere anche un coinvolgimento della società civile del Kashmir, che finora è quella che soffre di più.
Che ha tutto sulle spalle poi.
Che ha tutto sulle spalle e che non è stata mai coinvolta in questo processo di risoluzione di questo conflitto.
Ma l'Occidente è a conoscenza davvero di questa realtà, perché almeno quello che impariamo dai mass media è, e lo sottolineavi, la realtà nucleare di quella zona, la presenza dell'Islam, sappiamo che problema grande rappresenti per l'Occidente. Si può dire che l'Occidente guardi al Kashmir, nello specifico indiano, con occhi consapevoli?
Ma una certa consapevolezza dovrebbe esserci, perché ricordiamo che già da molti anni, da decenni, c'era una missione di osservatori delle Nazioni Unite nella zona che avrebbe dovuto aiutare a ristabilire in qualche modo una pacificazione, a evitare scontri più duri. Però è anche vero che la stampa internazionale non si occupa di questo conflitto, che sembra uno dei tanti conflitti dimenticati che sono sparsi per il nostro pianeta. Sicuramente è difficile formarsi una opinione consapevole a queste condizioni, e anche considerando che come dicevo, l'ottica dall'una e dall'altra parte è distorta, ed è segnata ed è inquinata da sentimenti nazionalistici troppo forti, che andrebbero invece un attimo messi a tacere o comunque in qualche modo ammorbiditi per poter cercare un compromesso politico, che è quello che poi servirebbe in questa situazione.
E in questo quadro così ampio le comunità cristiane che ruolo mai possono avere? Perché ovviamente c'è sempre questa ricerca del dialogo, dell'essere più prossimo a chi è diverso, ma proprio numericamente le comunità cristiane sono quasi niente, forse.
Sono poco significative a livello numerico, ma va detto che anche sono invece significative a livello di stima, di apprezzamento che spesso ricevono da parte della popolazione. Sto pensando per esempio all'India, dove la Chiesa è una istituzione molto credibile, molto apprezzata per tutto quello che fa e per il volto che ne mostra nella società indiana. Proprio un vescovo ieri mi diceva: il dialogo noi lo tenteremo sempre, anche con i gruppi estremisti. Le comunità cristiane sono quelle che si pongono verso l'altro sempre con questo volto dialogico, sempre con il tentativo di farsi prossimo, sempre con il tentativo di mostrare un segno di misericordia, di tendere una mano e di rendersi anche operatori di pace e di riconciliazione laddove ci sono scenari di conflitto. Questo direi che è nel DNA della presenza cristiana nei paesi a maggioranza islamica o comunque in quei paesi dove le comunità cristiane sono di minoranza. Questo volto comunque riesce a denotare poi quindi una buona stima, un grande apprezzamento che queste comunità ricevono a livello anche di comunità civile, nonostante le difficoltà e le persecuzioni che subiscono.
Provoco, come a dire che la comunità internazionale forse dovrebbe conoscere meglio appunto il ruolo delle comunità cristiane che ci hai appena descritto, proprio per il loro impegno. Se puoi rimanere ancora un pochino con noi, vorrei farti ascoltare proprio 2 minuti di un'intervista realizzata a John Harper, che è docente di politica estera americana all'Università John Hopkins di Bologna. Ritornando appunto a quello che è successo a causa forse anche di atti che non hanno assolutamente buon senso, ma anche dello strapotere dei mass media che diffondono anche le parole delle persone più sconosciute. Abbiamo chiesto a John Harper come è possibile che l'uomo più forte del mondo, il presidente degli Stati Uniti e il rapporto degli Stati Uniti con paesi appunto islamici sia stato messo in crisi da un perfetto sconosciuto come appunto il pastore della Florida Terry Jones, che ricordo ha adepti nella sua chiesa meno di una 60 di persone, 50 al massimo. Allora sentiamo John Harper che cosa ci ha risposto.
Questa situazione, che sicuramente apparirà abbastanza bizzarra all'opinione pubblica mondiale, è dovuto fondamentalmente al fatto che negli Stati Uniti, secondo la legge, secondo il modo in cui le corti hanno interpretato il primo emendamento, quello che protegge la libertà di parlare, libertà di religione, è permesso di bruciare un Corano, bruciare una Bibbia cristiana, bruciare altri simboli. Questo è considerato free speech, secondo la legge, è permesso dalla Costituzione. Anche costruire una moschea su Ground Zero a New York è protetto dalla Costituzione. Anche questo sarebbe, se fosse contestato dalle corti, sarebbe considerato free speech. Quindi il sistema americano funziona così. Ovviamente la situazione sottolinea la contraddizione tra la Costituzione, quello considerato la libertà di stampa, di parlare negli Stati Uniti, e il ruolo mondiale americano, che esige un ben altro comportamento. Sicuramente credo che James Madison, l'autore del primo emendamento, non avrebbe mai sognato, né voluto, né immaginato un'America con delle responsabilità, chiamiamoli imperiali, mondiali, che abbiamo adesso e che crea questa forte contraddizione, questo problema molto, molto spinoso per Obama. Un'altra cosa che mi viene da dire è che il modo in cui l'ha gestito Obama sottolinea qualcosa di essenziale nel suo temperamento, nel suo approccio alla politica. Lui è per natura un uomo conciliante, vuole cercare sempre la via media, la via del compromesso, invece di polarizzare, perché lui è già, essendo un uomo nero, è già polarizzante abbastanza, diciamo così, e quindi lui ha costruito la sua carriera, il suo successo politico su questo approccio conciliante. E anche questo spiega il suo modo forse un po' morbido, troppo morbido nel gestire la situazione. Alcuni critici democratici sulla sinistra hanno invitato a comportarsi un po' più come Franklin Roosevelt, che non aveva paura di sfidare i suoi nemici, non aveva paura di essere più polemico, ma Obama sicuramente non è Franklin Roosevelt, che aveva una fiducia in sé che Obama, data la sua storia, non ha e non avrà mai.
Paolo Affatato è con noi per Agenzia Fides, responsabile di tutto il settore Asia. Abbiamo appena ascoltato John Harper. Forse il primo emendamento deve essere rivisto, faccio ovviamente, taglio la mela a metà come si suol dire, provoco. Forse il primo emendamento deve essere rivisto, visto i tempi che corrono.
Il
famoso buonsenso.
Certo, il buonsenso è quello che hanno invocato tutti i leader cattolici, ma anche musulmani e anche di altre religioni in diversi paesi dell'Asia in occasione di questa bizzarra, come è stata definita dal vostro interlocutore, iniziativa del rogo del Corano, un'iniziativa che effettivamente poi è stata anche amplificata dai mass media, e come sappiamo oggi il mondo è un villaggio globale, per cui ogni piccola notizia arriva tempestivamente in ogni parte del pianeta. Quindi ecco, da una parte sicuramente c'è bisogno di buon senso da parte di tutti, e dall'altra, vedi, questa stessa libertà che però esiste in America, tante comunità cristiane la invocano e la cercano e la rivendicano anche in qualche modo nei contesti e negli stati in cui vivono, in cui questa libertà soffre, in cui questa libertà è limitata, in cui è limitata soprattutto per quelle persone che non hanno magari la fede di maggioranza, ecco, della maggioranza della popolazione. Quindi c'è un discorso globale, ecco, che è anche di reciprocità, che spesso viene invocata nei confronti, per esempio, degli stati a maggioranza islamica, che comunque ha un suo fondamento.
Io ringrazio Paolo Affatato, grazie per essere stato con noi. E a proposito dello strapotere dei mass media, che molto probabilmente sono alla base anche di quello che è successo in Kashmir, visto che questi scontri e le violenze si sono scatenate durante le proteste contro i dissacratori del Corano che a Washington avevano strappato pagine del libro sacro dell'Islam davanti alla Casa Bianca dopo l'invito del pastore Terry Jones, e una televisione, anzi la TV di Teheran aveva propagato le immagini, aveva trasmesso queste immagini, tra l'altro l'unica al mondo ad averle mandate in onda, e dicevamo sullo strapotere dei mass media in tutta questa vicenda. Sentiamo il commento di Don Franco Lever, decano della facoltà di comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana, l'intervista di Eugenio Buonanata.
I media avrebbero potuto ignorare questa notizia, come avevano chiesto in qualche modo i vertici dell'amministrazione statunitense?
Credo che i media devono saper scegliere, perché se non scelgono sono oggetto della... così, il terrorismo li usa, ma questo era vero anche con le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse uccidevano per far parlare di loro. Ma dobbiamo chiederci se dobbiamo stare al gioco, perché ogni volta che io amplifico una loro azione trovano nuova forza per farne un'altra. Io non ho le indicazioni precise di come ci si deve comportare, ma certamente ci si deve chiedere e ci si deve porre il problema. Come può essere che un tizio, tra l'altro dalle informazioni assunte neppure tanto per bene, che è a capo di un gruppuscolo di 50 persone, possa accendere la miccia e far esplodere tutto? Perché la situazione non dipende solo da lui. È come quando in una casa avviene una perdita di gas e la casa è satura di gas. Basta l'accensione di un interruttore per far esplodere tutto. Ma se lo sappiamo, non posso esaltare chi preme gli interruttori. Devo chiedermi cosa devo fare, non lo posso lasciar fare.
Ecco, secondo lei quanto c'entra la competizione tra i media scatenata in questo periodo di crisi? Vediamo, TV e giornali forse potrebbero essere, come dire, pronti a cercare la notizia sensazionalistica per fare ascolti, per catturare l'attenzione dell'opinione pubblica.
Il caso mette in evidenza come questo non può essere il criterio unico per gestire le informazioni. Io ricordo quando studiavamo storia della comunicazione alla Cattolica Milano, quindi parecchi anni fa, io mi ricordo che veniva enunciato il caso di come si è comportata la stampa inglese, dunque la stampa che per tradizione rivendica la libertà, quando c'era lo sbarco di Duquerne e quando in pratica l'armata inglese era tutta sulla sponda francese, non riusciva, se Hitler avesse attaccato in quel momento era la fine di tutta l'armata inglese. I giornali si sono ben guardati di parlare di questa situazione, perché avrebbero esposto l'armata in modo diretto e dato delle informazioni al nemico. Quindi non c'è solo il principio di correre dietro la notizia, c'è il principio della responsabilità.
Ecco, è possibile secondo lei parlare di un codice di condotta per i media in casi come questi, o comunque insomma tentare di stabilire dei comportamenti da seguire per evitare questi cortocircuiti?
Io penso che il mondo dei media debba chiedersi, e credo che il meccanismo presenta un preciso difetto, è come quando si scopre un bug nel sistema dei computer. Una volta scoperto bisogna intervenire, perché è la morte, altrimenti. Cioè, io lo sento vivissimo, cioè è come dire, io conduco correttamente un'azione, a un certo punto scopro però che questa azione è usata dal terrorismo contro tutta la società. Io devo chiedermi come agire. La soluzione credo che sia difficile da prendere, perché è costitutivo dei media il ricorrere alla notizia. Però bisogna chiedersi che cosa sta avvenendo e porsi un limite. Come, ecco, io questo non so dare una formula, ma deve esserci. Quindi chi è responsabile all'interno delle redazioni non può semplicemente lasciar correre i redattori e deve mettere un alto là.
Anche se i giornali e le televisioni avessero deciso di adottare un basso profilo nei confronti di questa notizia, bisogna anche però riconoscere che nell'era di internet ci sono blog, siti web prontissimi a rilanciare ciò che i media tradizionali non pubblicano, quindi in qualche maniera si torna al punto di partenza e il meccanismo diventa incontrollabile.
Questo è il problema, perché non è solo un problema di giornali e giornalisti, è un problema del sistema di informazione che abbiamo messo in piedi. E ora accorgersi che c'è questo problema credo che sia già un primo passo verso un certo orientamento. E poi credo che, anche se oso pensare che le persone equilibrate non vanno a rincorrere tutti i siti pazzeschi che ci sono in internet, ed è importantissimo che prenda posizione in modo esplicito chi ha autorità. Sto pensando all'equilibrio di Obama e alla pazzia del sindaco di New York, che si permette di dire il tal dei tali può fare il diavolo che crede. Per cui l'autorità deve intervenire, deve creare notizia l'autorità. La Chiesa Cattolica e le autorità della Chiesa Cattolica sono intervenute. Qui ci sono dei valori da difendere. C'è il valore del rispetto reciproco, il lavoro, che la religione non può essere funzionale o asservita al terrorismo. A quel punto non c'è limite ai disastri più grandi che si possano immaginare, perché a quel punto si giustifica ogni atto con la volontà, la pretesa volontà di Dio. Quindi davvero dobbiamo lavorare, e le autorità religiose devono ricordarci e ricordare a tutti che la religione non giustifica, non può giustificare l'uccisione, e quindi non possiamo metterci a servizio del terrorismo, dobbiamo assolutamente difenderci.
Una cultura del rispetto, dunque, per citare Papa Benedetto XVI. Con le parole, dunque, di Don Franco Lever, decano della Facoltà di Comunicazione presso la Pontificia Università Salesiana, chiudiamo Al di là della notizia.